Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, appuntamento settimanale di suoni e cultura dal Medioevo. Il tema odierno della nostra trasmissione vuole andare incontro ad alcune curiosità di una nostra ascoltatrice luganese che mi hanno dato spunto per aprire una finestra sul Medioevo inglese. Un Medioevo che, in quanto alla musica, forse mostra più che in altre aree geografiche come il confine tra musica sacra e musica profana fosse particolarmente sottile, labile. Pur risultando un'operazione non del tutto semplice per noi, oggi è possibile fissare con precisione quale sia musica di concezione inglese, quindi composta da musicisti inglesi, o comunque in stile inglese e da musicisti operanti sull'isola, e quale sia la musica che in Inghilterra è giunta da altri ambienti culturali europei, o almeno quella musica che, pur essendo stata composta in Inghilterra, abbia visto il compositore applicare, scegliere stili, per esempio, e lo dico per prossimità geografica, francesi, stili francesi. La domanda posta dalla nostra ascoltatrice è fondamentalmente questa: cosa si conosce della musica inglese del XII e XIII secolo e cosa la caratterizza se messa in relazione con la musica coeva del continente? La nostra risposta è che si conosce bene un repertorio caratterizzato dalla messa in musica di testi in inglese popolare che, confrontato con la grande tradizione trobadorica o quella dei trovieri del nord della Francia, mostra come in realtà sia piccola la quantità di materiale profano giunto sino a noi. Il che, a mio avviso, pone un altro interrogativo, cioè: questo significa che la musica profana sia stata prodotta in scarsa quantità o che molta è andata perduta? La risposta, come potete immaginare, è difficile, in quanto non è possibile fare alcun tipo di stima, ma se consideriamo alcuni fatti storici o alcuni fatti sociologici e culturali, un'ipotesi appare plausibile, ovvero se si considera che anche in Inghilterra le piccole corti e centri ecclesiastici erano aperti alla cultura franco-normanda, si capirà perché questi luoghi, che furono anche luoghi di attività artistica, favorirono una certa musica piuttosto che un'altra, ed in particolare la produzione polifonica. Come questo brano, forse il più celebre di tutta la musica medievale inglese, che fu scritto attorno al 1240 nell'abbazia di Reading. I manoscritti di quel periodo non lasciano dubbi sull'esecuzione e la musica alterna testi latini e testi inglesi. Esecutori sono, come per tutta la nostra puntata, gli straordinari componenti dell'Hilliard Ensemble.
Our bledeth after long, those after cowre coo. Bullet sterteth, bunke verteth, mire sing coo coo. Sing coo coo coo. Well, who singes coo coo, a swift to never moo. Sing coo coo. Summerisi cummeni, summerisi cummeni. Traude sing and blow with me, and scream as good and go with me. Sing coo de noo.
Parlando di musica medievale inglese, di una cosa possiamo essere certi, e cioè che è esistita una vera e radicata tradizione locale. A darcene certezza è la forza che emana dal poco e importante materiale superstite e che ben si fa notare, è riconoscibilissimo, nell'ampio repertorio che comprende, come dicevamo, composizioni di influenza francese, ma anche italiana. Solo questo motivo potrebbe essere alla base di ricerche più approfondite che, in verità, e lo dobbiamo dire, sono in atto da qualche anno anche grazie all'impegno finanziario, oltre che scientifico, di alcune università inglesi e dello stesso governo inglese che non lesina fondi in controtendenza con tutti gli altri paesi d'Europa. Ma altre motivazioni giustificano, a mio avviso, un impegno in questo senso. A partire dalla constatazione banale, se si vuole, ma reale, che la comprensione di tutta l'eredità artistica arricchisce la nostra esperienza del mondo che ci circonda, sino al fatto che il sentimento estetico che ha percorso la letteratura e l'arte inglese fin dal Medioevo più alto è necessariamente ravvisabile nella musica nella quale ha logicamente avuto delle ricadute. Un esempio è questo breve poema del XII secolo sul quale l'anonimo compositore ha realizzato un discanto a due voci. La fusione della natura e dell'emozione personale non sono per nulla convenzionali e la freschezza che emana è notevolissima al punto che i poeti e anche i musicisti posteriori non hanno potuto fare a meno di riferirvisi. Gli esempi sinora ascoltati ci hanno portato nel campo della musica profana, ma come abbiamo detto il confine con la realtà sacra fu molto labile e solo l'ascolto di alcune composizioni potranno rendere più chiaro questo dato di fatto. Ecco allora il responsorio Sancte Dei Preciose, scritto a Canterbury nel 1100 e lì ritrovato in una pagina di un libro liturgico del monastero di Sant'Agostino. Si tratta del responsorio dei secondi vesperi del giorno di Natale. Noterete come le due voci, alle quali è stato affidato dal compositore il testo del versetto Ut tuo propiziatus, siano uno straordinario florilegio che da una parte resta ancorato alla tradizione ecclesiastica secolare, dall'altra esploda con una fantasia del tutto singolare per il periodo. Un periodo in cui la notazione musicale ancora non era in grado di fornire con precisione l'altezza del grado melodico secondo il sistema da noi oggi conosciuto. A correre in aiuto è la notazione alfabetica, ovvero ad ogni suono corrisponde una lettera. Questo è il risultato.
Yeah.
Dicevo prima di come l'influenza della musica e dello stile continentale abbia prodotto effetti anche in Inghilterra. Un esempio chiarificatore è questo Organum che voglio proporre al vostro ascolto. Si tratta di un alleluia per una celebrazione mariana composto nel XIII secolo e composto su uno schema di Organum e nello stile della scuola parigina di Notre Dame. Ma si tratta di musica inglese. Lo prova il fatto che sia contenuto in uno dei più preziosi codici medievali inglesi, ovvero il codice o frammenti di Worcester. Pagine di pergamena sulle quali la mano dell'uomo ha vergato il più antico patrimonio polifonico inglese che noi oggi conosciamo. Si tratta di un alleluia particolare perché in esso ritroviamo una chiara, esplicita citazione dell'alleluia Nativitas di Perotino, del quale assume lo stile, appunto, contraddistinto dall'utilizzo di due voci superiori sostenute da un bordone tenuto, naturalmente, trattandosi di bordone, e da un tenor, quella parte cioè che mantiene la melodia gregoriana. A questo si aggiunge un vero e proprio gioco di imitazioni, ovvero uno scambio delle voci, e l'introduzione della clausola, dove tutte le voci operano insieme, anche quella del tenor. Un autentico capolavoro.
Thank you.
per restare in tema vi voglio proporre tre movimenti da una messa a due voci, ciascuno dei quali è composto da un tropo, cioè una interpolazione su un testo mariano. Sono composizioni basate su canti destinati alla celebrazione della Vergine al sabato, la memoria di Santa Maria in sabato. La musica fu composta verso il 1270 da un monaco agostiniano del monastero di St. Andrew e è stata ritrovata in un celebre manoscritto che oggi è conservato in Germania. Nonostante questi brani siano probabilmente di origine inglese, una buona parte di questa musica è riconducibile all'influenza di Perotino, come quella che abbiamo sentito poc'anzi, e testimonia dunque l'influenza considerevole della musica francese in Inghilterra. Ascoltiamo il Kyrie, il Sanctus e l'Agnus Dei.
Quid est in
vorrei concludere la puntata odierna, su cui tema torneremo prossimamente, proponendovi la versione in latino del canone Sumeris Icumen In, che abbiamo ascoltato all'inizio. Cambiando testo cambia anche il titolo, qui divenuto Perspice Cristicola, un testo in cui si celebra la Pasqua e la risurrezione di Cristo. Non a caso fu scelta questa melodia, il cui incipit è perfettamente identico all'antifona mariana del tempo di Pasqua, Regina Celi. Ringrazio la nostra ascoltatrice per averci offerto lo spunto per questa trasmissione e invito tutti a dare le vostre impressioni e i vostri suggerimenti scrivendomi presso la nostra radio o per via email all'indirizzo giovanni.conti@rtsi.ch. Quilisma termina qui. Nuovo appuntamento domenica prossima. Sì.